Monica Palmirani, chiedo scusa.
Mi presento.
Mi presenti da sola?
Sì, sì. Buongiorno a tutti, grazie Flavia per avermi invitato, anzi è un grande onore poter condividere un po' di punti di vista su questo tema. Sono Monica Palmirani, docente di informatica giuridica all'Università di Bologna e parto con questa slide per presentarmi. Forse qualcuno conosce questo progetto del Comune di Bologna, uno storico progetto chiamato Iperbole, nato nel 1995, quando Internet era veramente agli inizi e di diffusione di Internet presso la cittadinanza non se ne parlava affatto. Ecco, io sono stata la programmatrice di questo sistema, ero dottoranda e quindi all'interno del mio istituto abbiamo iniziato, grazie all'idea illuminata del Comune di Bologna, dell'assessore Stefano Bonaga e del professore, il mio professore Matteuzzi, a costruire questo impianto. È un impianto complesso che nasce appunto da un'idea, come vedete, illuminata, che vede la partecipazione non soltanto sospinta dal Comune, come abbiamo sentito nelle presentazioni precedenti, dove l'attore primario che dà e accende la miccia, che accende l'interesse, è la pubblica amministrazione. Ma in questo quadro, già dal 1995, vedete due poli che cercano di convergere: l'azione civile da parte dei cittadini, non eterodiretta ma spontanea, e la parte dell'amministrazione che tenta di stare in ascolto e semmai di stimolare questa partecipazione. All'inizio i servizi erano pochi perché Internet era giovane e quindi già fare un'email verso la cittadinanza o viceversa, dare ad ogni cittadino di Bologna e della città metropolitana poi un account email gratuito e spiegare l'utilizzo di questo strumento così importante è stata un'operazione organizzativa prima che tecnologica. Spiegare, istruire. Io sono stata allo sportello per giorni e mesi a spiegare cosa significava avere un'email per poter esprimere la propria opinione verso la pubblica amministrazione. E ho anche programmato l'ultima cosa, cioè in base, che oggi sembra ridicola, in base alle parole chiave contenute nelle mail, la mail andava direttamente all'assessore competente, in modo da distribuire le mail direttamente alla persona senza che ci fosse un'intermediazione. Bene, da qui ecco le pagine che a quel tempo sono apparse nel 95 sul browser dei cittadini di Bologna, con anche un'idea di partecipazione virtuale, cioè di una città mappa virtuale che potesse rappresentare tutte le corde del territorio e della città. Da lì siamo arrivati, dopo 20 anni come Comune di Bologna, a comunque consolidare quella che era l'idea primaria: informazioni, servizi, comunità. Come vedete, accanto ai servizi online, di cui si fa tanto parlare ovviamente in molti portali della pubblica amministrazione, è nato un nuovo progetto, quello di creare uno spazio di cooperazione alternativa a Facebook e social network per poter dare ai cittadini un'area comune dove poter dialogare anche di temi piuttosto delicati, come appunto le proprie opinioni politiche, piuttosto che i propri orientamenti, piuttosto che le proprie filosofie, che come ben sappiamo sono dati sensibili e semmai non tutti i cittadini hanno piacere di condividerle in Facebook. Quindi da questa sensibilità è nata l'idea di creare un portale, una comunità, e di eleggerlo come bene comune della città. Quindi un vero e proprio spazio comune dettato da un regolamento, uno dei pochi in Italia, regolamento dei beni comuni del Comune di Bologna, compreso appunto lo spazio della comunità. Accanto a questo si è evoluto anche un altro progetto molto importante, Human Ecosystem, che ascolta i cittadini, ovviamente assolutamente informati e in pieno rispetto della privacy, ascolta i messaggi che loro si inviano all'interno della piattaforma comune, ma anche esternamente tramite i social network, per dare una interpretazione, una mappa dei sentimenti e del dialogo, della collaborazione all'interno della città. Vedete, questa mappa mette sopra la città di Bologna i sentimenti estratti, sentiment analysis estratta dal dialogo che i cittadini volontariamente hanno messo a disposizione per dare uno strumento prezioso all'amministrazione, ma ai cittadini stessi, di chi sta cooperando e dialogando dentro la città. Come vedete, ci sono delle zone sensibili alla gioia e zone sensibili alla rabbia, zone sensibili alla paura. E in base a questo i decisori possono prendere delle decisioni più consapevoli e i cittadini possono organizzarsi. Questo progetto è un progetto importante, ci tengo a dire che è stato fatto da Salvatore Iaconesi, chi è di Roma e lo conosce forse per il suo grande progetto La Cura, e quindi con questa ispirazione di condivisione diamo un'analisi anche ai decisori. Di Foia for Italy non parlo più che tanto, ma è messo qui perché mentre queste iniziative partono direttamente da un'amministrazione e accompagnano il più possibile il cittadino a crescere in una partecipazione autonoma, qui non possiamo dire che i cittadini che hanno partecipato a Foia for Italy non fossero consapevoli, erano già formati. Quindi c'è un compito da fare, un passaggio da questa situazione in cui la pubblica amministrazione dà degli strumenti a rendere i cittadini sempre più autonomi nell'azione partecipativa senza essere eterodiretti dalle pubbliche amministrazioni o dai partiti. Quindi far emergere una cultura di partecipazione sempre più neutra ed autonoma. Ci tengo a sottolineare che, come hanno fatto gli altri relatori, qua c'è stata una cooperazione informale. Non c'era una gerarchia, contributi spontanei e volontari senza neanche uno scheduling stretto. Si sono condivisi dei principi in un manifesto, ci siamo divisi in gruppi per elaborare un testo normativo. Io insegno anche diritto delle nuove tecnologie perché ho un dottorato in legge, quindi mi sono prestata alle tecniche legislative per poter contribuire alla stesura di un testo più fluido. Ma quello che ha sicuramente aiutato è sicuramente anche la consapevolezza di dover intraprendere una campagna mediatica e una campagna di comunicazione, quindi un'azione culturale accanto a quella di attivismo e accanto a quella di partecipare. Passo a un'altra esperienza, ho portato tre esperienze oggi, quella del Comune di Bologna, da cui io provengo anche come formazione, quella del Foia che ha visto mutare la genesi della partecipazione dal basso e non eterodiretta da qualche pubblica amministrazione, e porto anche questa perché è significativa nel modello. Parelon è una piattaforma che è nata all'interno del Movimento 5 Stelle, ma che adesso, come vedete, può essere utilizzata perché è diventato un prodotto al servizio di altri gruppi o partiti o anche gruppi che intendono utilizzare una piattaforma coordinata da un processo decisionale basato su una forma partecipativa deliberativa debole, si dice così, una teoria di deliberazione debole, cioè dove alla fine tutti gli attori devono trovarsi più o meno d'accordo. Quindi alla fine devono trovare un momento di voto con una votazione proprio precisa della proposta e tutti devono trovare una compensazione, un motivo per poter votare positivamente. Questo lo dico perché è una piattaforma che consente grandi decisioni, grandi elaborazioni progettuali e dà traccia di ogni singolo passaggio, giustifica e argomenta ogni singola votazione. Arrivo alla conclusione. Analizzando questi tre modelli, anche come studiosa, perché di questi modelli io mi occupo anche nelle mie ricerche, ci sono tre passaggi importanti che dobbiamo fare nostri nel momento in cui utilizziamo specialmente le nuove tecnologie per aiutare i processi partecipativi. Dobbiamo creare dei portali, degli strumenti che attirino la partecipazione, ma nel momento in cui attirano la partecipazione dei cittadini devono renderli anche consapevoli dei contenuti. Mi spiego meglio. Uno dei problemi che abbiamo quando facciamo piattaforme tecnologiche per la partecipazione è che quelli già motivati arrivano, ma i motivati spesso non sono competenti e invece i competenti, i medici, i farmacisti, coloro che possono dare un contributo sono scarsamente motivati. E questo nelle piattaforme sbilancia poi il dibattito verso delle polarizzazioni che poi sono facilmente manipolabili o difficilmente disaggregabili. Questo è proprio nelle teorie delle ricerche. Quindi una delle cose che occorre fare attenzione nei modelli partecipativi online è proprio mettere in atto delle tecniche di, si chiamano gamificazione controllata, per evitare che gli influencer abbiano sopravvento su coloro che per esempio sono invece molto competenti ma hanno una attitudine meno prepotente, meno intensa di partecipazione. L'altro punto è la sintesi, l'aggregazione e l'analisi. Avete visto un progetto di sentiment analysis per aggregare i dati raccolti, ce ne sono mille. Uno importante è l'argomentazione. Ci sono dei grafi apposta per questo tipo di modelli che fa vedere ogni persona a che gruppo appartiene nell'argomentazione e fa vedere sempre graficamente chi invece ha argomentato in maniera positiva, ma anche portando del valore aggiunto o discostandosi o addirittura essendo in disaccordo. Questo è importantissimo anche per il cittadino che partecipa e che si trova poi in minoranza, per dare il segnale che il suo contributo non è buttato via, ma è un parte di un processo di collaborazione collettiva, di analisi collettiva, di miglioramento dell'idea. Un commento negativo fa migliorare l'idea, e quindi all'interno del processo deve essere visibile, e alla fine necessariamente il decisore deve prendere queste analisi e tradurle in azione, e dall'azione dare degli strumenti sempre a chi ha partecipato di monitoraggio, perché non è come nel caso del FOIA che siamo arrivati, siamo appena all'inizio, dobbiamo ora vedere come la nostra partecipazione si traduce in azione. La prima azione è stata la legge del FOIA, ma adesso dobbiamo vedere come si traduce nei decreti attuativi, nelle linee guida dell'ANAC, nelle parti più operative dei formati, e essere informati di questi passi per poter monitorare. Qui seguono delle slide. Ho finito. Seguono poi, se le presentazioni possono essere messe online, ci sono una serie di appunto approfondimenti su questo. Mi fermo solo su uno, perché il tempo è tiranno. Spesso le piattaforme mettono in silenzio ottimi partecipanti, mettono in silenzio e silentano e creano dei meccanismi di censura terrificanti. Questo, se nei gruppi di lavoro è percepito, ma il moderatore ha le armi psicologiche o professionali per poterlo intercettare e mediare, le piattaforme difficilmente lo fanno. Questo noi studiamo come proprio oggetto di ricerca e cerchiamo di mettere nelle nostre piattaforme meccanismi che possano intercettare questo tipo di patologie. Arrivo alla fine. È ovvio che però poi c'è un passo che dobbiamo fare all'interno del nostro pensiero. Prima di tutto dobbiamo chiarirci le idee e prima di tutto, come si dice, dobbiamo rispettare l'idea degli altri, ma soprattutto fare una propria analisi e una propria riflessione per chiarire di volta in volta il nostro pensiero. Grazie.